Sono onorato intanto come Presidente del Consiglio di tenere a battesimo il CCRR, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. E secondo me è un momento per noi importante, oserei dire quasi storico, e perciò io proseguirei e darei la parola al nostro sindaco per un breve discorso che poi introdurrà il resto della serata.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti ai nuovi consiglieri, alle loro famiglie e agli insegnanti e a tutti i presenti. Sarò breve perché la scaletta della serata è veramente molto fitta e il tempo è poco. Ma una cosa ci tengo a dirvela con tutto il cuore. Questo è il Consiglio Comunale. È il luogo dove vengono prese le decisioni più importanti, le decisioni che coinvolgono il nostro comune, come la costruzione del PAC, della Casa dello Sport Tina Zuccoli di Rovereto, del Palarotari di Sant'Antonio, come tanti altri progetti, grandi o piccoli. Tutto passa sempre di qui. Lo si discute, ci si confronta, a volte ci si arrabbia anche un po', e poi si vota. Questa è la democrazia, e la si può riassumere in un gesto che voi siete abituati a fare mille volte anche a scuola. Si alza la mano, perché qui non c'è uno solo che decide, ma si decide tutti insieme. Le persone elette dai cittadini si confrontano e amministrano il territorio, votando ogni proposta con l'alzata di mano. Tra poco anche voi entrerete a far parte di questo mondo. Diventando consiglieri, non solo vi impegnerete a portare avanti uno dei principali progetti di questa amministrazione, ma vi assumerete la responsabilità di confrontarvi con questo modello, o meglio, con questo ideale. Lo farete dentro questa sala, ma anche in altri spazi del comune, ma io mi auguro anche con i vostri amici, con i vostri genitori, i vostri insegnanti. Il senso di quello che realizzerete non starà solo nei progetti che porteremo avanti insieme, ma nel coinvolgere chi vi sta vicino in questa bellissima avventura su cui poggia ogni moderna democrazia del mondo. Badate bene che non è sempre stato così. Il percorso di questa idea è stato lungo, faticoso, pieno di sacrifici e non è ancora giunto al termine. La democrazia è un'idea che va difesa, combattendo a viso aperto e senza paura ogni parola di odio, di antisemitismo, di razzismo, di bullismo, di emarginazione, di divisione, ovunque questo pensiero si annidi. Sembra un compito enorme e forse spaventa anche un po', ma in fondo è estremamente semplice. Basta alzare la mano e dire quello che si pensa. Benvenuti e buon lavoro a tutti. Adesso invito Martina Gregori e Dario Zanella di fianco a me. Prego. Un applauso di incoraggiamento perché è veramente per loro un momento importantissimo. Prima di fare quella che è un po', diciamo, la parte speciale di questa serata, di decidere chi tra i due sarà il primo e il secondo, perché non c'è uno più importante, ma semplicemente si daranno il turno in questi due anni di Consiglio Comunale, vorrei dare loro la parola per un saluto e io direi, se sei d'accordo Dario, che farei cominciare le signore.
Grazie. Buonasera a tutti, io sono Martina Gregori. Mi impegnerò ad esaudire i desideri dei ragazzi. Metterò una scatola all'interno dei corridoi delle elementari e delle medie. In questa scatola tutti i ragazzi potranno scrivere le loro idee e opinioni per poter migliorare Novi. Vorrei che il nostro paesino diventasse molto più colorato e allegro, soprattutto la piazza. Vorrei creare un mini cinema per l'estate e dei mercatini da riuso per l'inverno. Vorrei che a scuola, durante la ricreazione, venisse un panettiere che venda panini e gnocco. Perché molto spesso le macchinette si guastano e per introdurre dei cibi più sani. Vorrei realizzare delle partite extrascolastiche di calcio, pallavolo e basket con ricavato in beneficenza alla scuola. Mi impegnerò nel migliorare Novi, perché credo veramente tanto che noi ragazzi, pur essendo i più piccoli, possiamo fare la differenza.
Grazie Martina, la parola a Dario.
Buonasera a tutti, sono Dario Zanella e per incominciare vorrei incominciare dai saluti. I miei più sinceri complimenti ai miei consiglieri che mi hanno fatto arrivare fino a qua e salutare il pubblico numeroso. È per me un grande onore e un'emozione essere sindaco. Essendo sindaco vorrei far capire ai bambini che loro sono il futuro e devono migliorarlo perché siamo in condizioni non molto belle. Infatti, candidarmi sindaco è avere una grande responsabilità. Le mie responsabilità sono quelle di ascoltare le persone quando devono esprimere le loro opinioni, aiutare tutti nei casi di difficoltà e devo collaborare con tutti. Grazie a tutti.
Grazie. Grazie Dario, grazie Martina. Allora, adesso chiedo ai due candidati di scrivere il loro nome su un bigliettino che poi metteremo nella cassettina, prego. Se il Presidente del Consiglio mi aiuta, perché così. Sei stato tu?
Uno me, uno te.
Allora, chiedo al Presidente del Consiglio, visto che è lui il garante dell'Assemblea, di fare chiaramente questa operazione.
Era lui però.
Il primo sindaco sarà Dario Zanella.
Bene, i votanti per Novi sono stati 202. La lista vincente Novi for Future sono 98 voti. Sindaco e vice sindaco, direi adesso, Martina Gregori. La lista consiglieri sono 16 consiglieri più votati della lista vincente, più altri due candidati sindaci, più tre consiglieri più votati per ciascuna delle altre liste. Solito casino che si fa in politica. Bene, quindi per Novi. Poi dopo chiederò al vicepresidente di chiamare quelli di Rovereto, così insomma facciamo una cosa un po' tutti insieme. Quando arrivate ci giriamo subito e facciamo la foto, così facciamo prima. Alla Laowi Sabrina. Qui ha. Ah. Ci manca col. Scusa, t'ho storpiato. Avino Elisabetta. Prego. Bene, Bassi Lorenzo. Prego. Benatti Giulia. Benatti Pietro. Bigi Lorenzo. Casari Riccardo. Non c'è? Gli facciamo gli applausi lo stesso. Castiello Giorgia. Castillo Cascarat Rosita. Non c'è? Casu Elisa. Non c'è. Cigolotti Simone. Coshi Sara. Dalbeni Sofia. Non c'è? Non c'è. Davoli Davide. Ferrara Michele. Ferraresi Eleonora. Non c'è. Marassi Alessandro. Eccolo qua. Montruccoli Giorgia. Montruccoli Sofia. Ranieri Giulia. Rizzi Gabriele, penso che sia in viaggio. Salvato Michael. Spampanato Francesca. E Zanoli Gloria. Bene, passo il microfono a Ferrari Marco.
Buonasera, adesso leggiamo i risultati delle elezioni di Rovereto. Votanti 108, lista vincente Sognati in Grande con 46 voti, sindaco Zanella Dario, lista consiglieri, 16 consiglieri più votanti della lista più altri due candidati sindaci più tre consiglieri più votati per ciascuna delle liste. Bene, la prima, Bassi Pera. Bertolla Sofia. Biancolino Giada. Boccaletti Rebecca. Bonaretti Francesca. Bonini Aurora. Borelli Vittoria. Caprara Lorenzo. Cremaschi Greta. Scusate se non lo pronuncerò bene, è il Gurch Marwan. Non c'è. È il Gurch Marwan. Non c'è, vabbè. Giglioli Caterina. Gualdi Sofia. Malavasi Alex. Mantovani Filippo. Paltrinieri Emma. Pizzarotti Giada. Previdi Matteo. Rosti Walid. Savino Nicola. Schiavi Francesco. Termieri Samuele. Terzi Alessandro. Non c'è. Vlad Raffaella Maria. Federico. Questo era l'ultimo, in bocca al lupo a tutti i ragazzi.
Certo, in bocca al lupo a tutti il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Come un fuori programma, chiamerei Giorgia Grossi. No, chiamerei allora Elisa Montanari se vuoi venire per l'assessore Elisa Montanari.
Ciao a tutti. Allora, vi abbiamo preparato un regalo da tenere con voi, da guardare poi, perché insomma lo vorremmo consegnare alla scuola, quindi qua so che c'è Gabriella, se puoi venire te lo consegniamo poi da dare alla commissione legalità, insomma, ok? Prego, vieni. È per voi, è per i ragazzi, vi dobbiamo ringraziare tantissimo, senza di voi non ce l'avremmo fatta, è un bellissimo sogno che si è realizzato per tutti noi, però effettivamente se non ci sono gli insegnanti che ti sostengono fai fatica a portare avanti un progetto così grande che è durato tanto tempo e dove voi avete messo l'anima insieme ai ragazzi, quindi intanto vi ringraziamo.
Sia un'esperienza bellissima sia per i ragazzi che per gli insegnanti, veramente veramente bella. Si sono impegnati veramente tanto, abbiamo visto i ragazzi in una versione nuova, no? Non con la lezione frontale solita, ma in una settimana, oltre che insomma che il periodo molto più lungo, ma in una settimana veramente coinvolgente e dove si è visto spirito di gruppo, insomma tante cose meravigliose, quindi soprattutto grazie ai ragazzi perché veramente si sono impegnati tanto, siete stati veramente bravi e chiaramente dico grazie anche ai docenti perché anche loro hanno lavorato tantissimo.
Ovviamente ringrazio anche voi genitori che sostenete il progetto, sostenete i ragazzi perché in questi due anni ne avranno tanto bisogno anche sia da parte della scuola, il lavoro non è finito, il lavoro è cominciato ragazzi, quindi adesso dovrete mettere in atto le vostre idee e quindi dovrete incontrarvi, parlare, discutere tutti insieme e quindi chiedo proprio ai genitori sosteneteli perché hanno grandi idee e quindi è bene che le portiamo avanti tutti noi, grazie.
Grazie.
Bene, concludiamo questa prima parte della serata. Ok, sono dei film, degli audiovisivi da guardare insieme a tema. Inviterei prima il gruppo di Novi e poi il gruppo di Rovereto per la foto tutti insieme e poi facciamo anche la foto tutti quanti. Quindi, allora, in ordine, il gruppo di Novi si può accomodare. Facciamo volutamente le foto girate al pubblico, poi le facciamo di là? Ok, allora non dico più niente.
Grazie a tutti e in bocca al lupo. Allora con tutti, anche con tutti, allora con tutti. Tornate qua ragazzi. Capisco che vi facciamo alzati, sediti. Allora, facciamo che in ginocchio la prima fila. Bene. Fate le cose serie, adesso facciamo quelle frivole. Ora alle 21:16 inizia il Consiglio Comunale, non vogliamo tenervi qua ulteriormente, se volete rimanete qua, il Consiglio Comunale è aperto a tutti, però cominciamo il Consiglio Comunale e chiederei al nostro segretario di fare l'appello.
Diacci. Bacchelli. Diacci Marzia, Fabbri, Fracavallo, Galiotto, Grossi, Martinelli, Montanari, Tioli, Turci, Zanardi. Ferrari, Olivetti, Rossi, Zenoni,
Giuni, non so.
Bonatti e Casarini.
Un attimo che aspettiamo che defluisca. Vi chiederei se è possibile. Devo leggere un comunicato. Associazione Servizi Volontariato Modena. Non si sente. Solo che se lo tengo. Associazione Servizi Volontari Modena. Terremoto Modena sostiene l'Albania. Aperto un conto corrente per le donazioni. Comunicato del 4 dicembre 2019. Centro Servizi per il Volontariato di Modena, in collaborazione con il Comune di Modena, il Forum Provinciale del Terzo Settore, l'Associazione Italo-Albanese, Madre Teresa e la Rete degli Enti di Terzo Settore attivi sul territorio modenese hanno destinato il conto corrente Emergenza Terremoto Rete del Terzo Settore Provincia di Modena, già attivo per emergenze in Emilia del 2012, per raccogliere fondi a favore della popolazione albanese colpita la scorsa settimana da un terribile terremoto che ha provocato oltre 50 vittime. La cittadinanza e gli enti modenesi, infatti, si sentono particolarmente vicini alla popolazione albanese, sia perché nella nostra provincia vivono oltre 2.000 persone provenienti dall'Albania, sia perché il ricordo del terremoto che nel 2012 ha colpito l'Emilia ancora vivo. Qui sappiamo che cosa significa vedere la propria vita crollare sotto le macerie, ma sappiamo anche quanto sia importante sentire che c'è qualcuno pronto a tenderci la mano per ricominciare. Ed è proprio questo quello che vogliamo fare per i nostri amici albanesi. L'IBAN del conto corrente Emergenza Terremoto Rete del Terzo Settore Provincia di Modena, intestato all'Associazione Servizi Volontariato Modena CSOODV, adesso non so bene l'acronimo come cosa sia, CSV di Modena, su Unicredit E, e poi dopo io ve lo posso anche dire, IT69V 02008 12930 000102 093115. L'impegno assoluto è di gestire tali fondi con la massima trasparenza tramite l'insediamento di un'apposita commissione costituita da rappresentanti degli enti promotori che farà da garante sulle donazioni raccolte e la destinazione della stessa. I fondi verranno destinati ai territori albanesi devastati dal terremoto per progetti da loro stessi promossi relativi alla fase di ricostruzione. Passo la parola a
durante, Giorgia Grossi. Sì, grazie per aver letto il comunicato. Durante gli ultimi incontri si era proposto per chi volesse, consiglieri ma anche gli assessori, devolvere o il gettone di presenza o parte dell'indennità a favore di questa iniziativa. Dopodiché ovviamente la scelta è libera e volontaria. Grazie.
Bene, domani potremo avere il modello da compilare per poi...
ve lo mando via mail.
Ce lo manderà la segreteria via mail e poi dovrà tornare firmato e così via. Bene, cominciamo con l'ordine del giorno di consiglieri comunali relativo a richiesta di adesione da parte del Comune di Novi di Modena alla campagna Io Accolgo. La presenta Giorgia Grossi? Sì.
Ordine del giorno, richiesta di adesione da parte del Comune di Novi di Modena alla campagna Io Accolgo. Richiamate. Le dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo, nella quale si afferma che, all'articolo 1, tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione, di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. L'articolo 14, ogni individuo ha diritto di cercare di godere di altri paesi in asilo delle persecuzioni, al comma primo.
La Costituzione della Repubblica Italiana, nella quale si afferma che l'articolo 2, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. All'articolo 10, lo straniero al quale si è impedito il suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. La Convenzione delle Nazioni Unite sullo Stato di Rifugiato, ratificata dall'Italia con legge 722 del 1954, stabilisce le norme fondamentali in materia di definizione e attribuzione dello status di rifugiato, nonché i diritti e doveri conseguenti al riconoscimento di tale status. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella quale si afferma che, preambolo, consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà e di uguaglianza e solidarietà. L'articolo 1, la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata. L'articolo 18, il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi agli status dei rifugiati e a norma del trattato che istituisce la Comunità Europea. L'articolo 19, le espulsioni collettive sono vietate, nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso un paese in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene e trattamenti inumani o degradanti. Premesso che il decreto legge 113/18, convertito in legge 132/18, cosiddetto decreto sicurezza, ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato in presenza di seri motivi di carattere umanitario risultanti da obblighi costituzionali internazionali, di conseguenza tutti coloro che pur avrebbero diritto all'asilo ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione o che si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità per gravi motivi di carattere umanitario, oggi vivono nel nostro paese senza poter ottenere o rinnovare permesso di soggiorno, rischiando di trovarsi in situazioni di emarginazione e sfruttamento. Tra questi anche molti cittadini stranieri già inseriti nel mercato del lavoro che, una volta scaduti i termini dei permessi di soggiorno, non possono più trovare impiego regolarmente. La legge esclude inoltre la possibilità ai detentori di permessi di soggiorno per richiesta di asilo l'iscrizione all'anagrafe. L'impossibilità di ottenere la carta d'identità determina gravi impedimenti all'inserimento lavorativo e all'accesso ai servizi, contribuendo ad ostacolare la possibilità per i richiedenti asilo di avviarsi in un percorso positivo di inclusione sociale e di raggiungimento dell'autonomia. La legge vieta anche l'inserimento nel sistema di accoglienza gestito ai comuni, ex SPRAR, dei cittadini stranieri richiedenti asilo, che quindi possono essere accolti unicamente nei centri di accoglienza straniera. I bandi di gara oggi pubblicati alle prefetture per l'apertura dei CAS, secondo le linee guida pubblicate al Ministero dell'Interno alla fine del 2018, prediligono strutture e dimensioni privi di servizi fondamentali come corsi di italiano, orientamento lavorativo e la mediazione interculturale. Viene così ostacolata l'inclusione sociale alle persone accolte e la loro positiva interazione con i territori. Allo stesso modo, per effetto dell'entrata in vigore della legge, migliaia di titolari di protezione umanitaria sono stati costretti a lasciare i centri ex SPRAR, senza prevedere forme alternative di accoglienza e determinando gravi problemi umanitari e di ordine pubblico. Infine, il progressivo smantellamento del sistema di accoglienza determinato dalla legge ha comportato la perdita di posti di lavoro per migliaia di operatori e operatrici, senza un'adeguata copertura, accompagnamento e gli ammortizzatori sociali. In base a un'interpretazione restrittiva del decreto sicurezza, nella maggior parte dei comuni italiani i richiedenti asilo non vengono più iscritti all'anagrafe. L'impossibilità di ottenere la residenza determina enormi problemi nell'inserimento lavorativo e nell'accesso ai servizi, contribuendo a ostacolare l'inclusione sociale dei richiedenti asilo e il raggiungimento dell'autonomia. Il decreto legge numero 53 del 2019, convertito in legge 77, cosiddetto decreto sicurezza bis, ha introdotto una serie di norme finalizzate a impedire l'arrivo in Italia delle navi che trasportano i cittadini stranieri soccorsi in mare da quelle, come quelle delle ONG. Tali norme hanno comportato gravi violazioni di diritto internazionale che impone agli Stati di indicare l'imbarcazione che abbia soccorso dei naufraghi un porto sicuro di sbarco nel più breve tempo possibile. In attuazione della legge, persone, donne, bambini e uomini già provati da terribili violenze subite durante il loro estenuante e lunghissimo percorso per raggiungere le coste libiche, dopo aver spesso subito maltrattamenti e torture nei campi di detenzione in Libia, sono state trattenute per settimane sulle navi soccorritrici in condizioni inaccettabili.
Il fenomeno migratorio è lontano dall'essere arrestato a politiche restrittive come quello adottato dal governo italiano. Mentre un rapporto del 2018 della World Bank stimola 140 milioni di migranti in tutto il mondo da qui al 2050 per ragioni legate al clima. Dati dell'UCRE mostrano come, nonostante il numero degli arrivi in Italia, si sia drasticamente ridotto a partire dalla seconda metà del 2017. Gli sbarchi non sono però diminuiti di molto nell'intero Mediterraneo, con Grecia e Spagna che hanno visto aumentare sensibilmente gli arrivi. Ciò significa che la progressiva criminalizzazione degli attori impegnati nel soccorso in mare ha portato, a partire dalla seconda metà del 2017, non a una diminuzione delle partenze, ma ad un inaccettabile aumento delle morti in mare. Solo nei primi mesi del 2019, fonti UNCRA, sono morte nel Mediterraneo 352 persone, 205 nel Mediterraneo centrale, a fronte di 625 arrivi. Una persona su quattro circa non ce l'ha fatta. A fronte di tale politica fortemente restrittiva nei confronti dei richiedenti asilo dei migranti, in contrasto con i principi affermati dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali e fattrici di conseguenze negative sull'intera società italiana, in data 13/6/2019 a Roma un gruppo di 43 associazioni ha lanciato la campagna Io accolgo. I promotori hanno presentato un manifesto della campagna invitando all'adesione enti, organizzazioni della società civile e cittadini che condividono i valori dell'accoglienza, della solidarietà e dell'integrazione. L'appello d'oggi ha raggiunto oltre 6.000 firme, 437 enti e associazioni hanno aderito, oltre al comune di Martano, di Novata Milanese, di Palermo, di Parma, di Zullino e di Modena. Tra le proposte di partecipazione attiva alla campagna vi sono: appendere sul balcone una coperta dorata, oggetto simbolo della campagna, per mostrare al mondo che c'è un pezzo d'Italia che accoglie, promuovere i valori della solidarietà e dell'accoglienza, far conoscere un'altra faccia dell'immigrazione diversa da quella raccontata dai media, rendere maggiormente visibile e mettere in rete quelle esperienze diffuse di solidarietà che contraddistinguono il nostro Paese. Considerato che il rinnovato assetto governativo offre l'opportunità e la responsabilità agli enti locali di farsi promotori in prima linea di una politica dell'immigrazione, non solamente concorde con i principi di pace, giustizia e solidarietà sanciti dalla Costituzione italiana e dal diritto internazionale, ma anche in grado di caratterizzare maggiore coesione e sviluppo sociale a livello locale e nazionale. Il Consiglio Comunale di Novi di Modena invita il Sindaco e la Giunta ad aderire alla campagna nazionale Io accolgo, approvando il manifesto della campagna, a promuovere azioni concrete in linea con quanto proposto dal manifesto, tra le quali appendere una finestra municipale, una coperta dorata, oggetto simbolo della campagna, diffondere il messaggio proposto dalla campagna mediante la pubblicazione del manifesto istituzionale mediante altri canali da definire, supportare e patrocinare iniziative promosse dalle associazioni locali che siano in linea con i principi e gli obiettivi della campagna Io accolgo.
Bene. Qualche chiarimento? Qualcuno vuole intervenire sulla... Sì. Sull'ordine del giorno? Prego Giorgia Grossi.
Solo con una precisazione su questo ordine del giorno. Questo ordine del giorno è arrivata una richiesta, una proposta il 30 ottobre del 2019 da Migrantes diocesano di Carpi, nella persona di Stefano Croce, che è direttore dell'ufficio Migrantes di Carpi, nella quale chiedeva all'amministrazione o comunque al nostro consiglio di poter adottare questo ordine del giorno e quindi la campagna Io accolgo, apportando eventualmente anche modifiche all'ordine del giorno laddove queste fossero state necessarie o si ritenevano opportuno. In due incontri che abbiamo fatto, tra l'altro anche con aperti consiglieri, poi nell'ultimo capogruppo, abbiamo diciamo così smussato tra virgolette quelle che potevano essere quelle frasi che potevano dare adito anche un'interpretazione di carattere ideologica della campagna Io accolgo. Ed soprattutto ciò che è rilevante è che questo ordine del giorno non chiede un impegno
a questo consiglio comunale nei confronti del sindaco della giunta, ma semplicemente è un invito ad promuovere la campagna, e quindi in questo invito ci sono quelle che sono le linee guida della campagna, ma in quanto tale non necessariamente, laddove venisse approvato, impone che tutte queste linee guida siano adottate, cioè nella misura in cui il comune potrà o vorrà farlo. Questa è una differenza secondo me sostanziale, e la differenza sta in questo, che nella campagna Io Colgo sono presenti 43 associazioni. Di queste 43 associazioni ci sono associazioni di carattere significativo che lavorano anche sul nostro territorio, e non per ultima proprio Migrantes della diocesi di Carpi, che ha mandato questa richiesta e questa proposta al nostro comune. Ne cito solamente alcune: c'è l'ASGI, che è l'associazione dei giuristi e degli avvocati e dei legali, che in questo momento si sta occupando in Italia su 54 città di cercare di lenire quelli che sono i limiti, che ha spiegato anche questo ordine del giorno, legati all'iscrizione dell'anagrafe, e lo fanno a titolo volontario. Altre associazioni che lavorano sul nostro territorio, come Ero Straniero, che include non solamente Migrantes, ma anche l'Udi, che anche su Novi, già l'anno scorso, poi proporranno anche il prossimo anno sul nostro territorio, corsi gratuiti di cultura, di alfabetizzazione, e quindi, come dire, hanno un impegno costante ed anche considerevole, non solo, ma soprattutto gratuito, e quindi prestano servizio alla nostra comunità. Queste associazioni semplicemente si sono raccolte in questa campagna perché si fanno promotrici fattualmente, direi, di quella che è l'accoglienza ma anche la gestione dell'immigrazione, se vogliamo così dire, in tutti i loro ambiti, che sono per esempio i problemi legati all'iscrizione alle anagrafi dovute anche alla modifica dei decreti sicurezza, così come per esempio anche tu cura quella che è l'accoglienza, così come fa Ero Straniero, di cui semmai anche l'assessore Montanari potrà meglio specificare i rapporti che sono tra l'amministrazione e l'associazione, un'associazione che tra l'altro ne include anche altre. Questo era un po' per sottolineare il significato di questo ordine del giorno, voler dare una risposta di sostegno a associazioni che tanto danno e che molto fanno sul nostro territorio e molte volte non chiedono nulla in cambio, e credo che significativo e rispettoso proprio di questa volontà sia il fatto che non vogliano impegnare il comune, ma semplicemente lo invitano ad accogliere quella che è un lavoro di gruppo che si sta concretizzando a livello nazionale e che già altri comuni hanno acquisito e a cui hanno aderito. Grazie.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Se l'ordine del giorno... Prego, all'assessore Elisa Montanari.
Allora, come dice Giorgia, Ero Straniero lavora sul nostro territorio. Negli ultimi 2 anni si è occupato soprattutto degli stranieri analfabeti. Quindi il lavoro che fa sicuramente è quello di agevolare il lavoro della scuola, che da noi è il CPA, che fa la formazione per gli adulti. E quindi cosa fa? Prende quella fascia di stranieri che non sono alfabetizzati sia nel paese di origine che a livello italiano. Fa corsi propedeutici, ci aiuta a preparare gli stranieri ai corsi successivi, che sono quei corsi del CPA, quindi della scuola statale. E non fa solo alfabetizzazione, diciamo che dà informazione, cerca di fare tutte quelle attività di inclusione sociale che allo straniero manca nel momento in cui non riesce a parlare la lingua italiana e soprattutto, diciamo, che è isolato nella propria comunità. Quindi sicuramente è doveroso dare una risposta a queste associazioni, perché stanno facendo un lavoro che come amministrazione non riusciremo a portare avanti senza di loro. E credo che sia fondamentale proprio supportarle.
Altri interventi? Passo la parola a Fabri Mauro, vice sindaco.
Sicuramente è un ordine del giorno che pone tante riflessioni, Sicuramente penso che per alcuni di noi non sia semplice, perché? Perché sicuramente una parte importante di questo ordine del giorno è condivisibile. Il problema dei permessi di soggiorno, l'impossibilità che abbiamo oggi di dare una residenza anagrafica, però tocca temi anche che non si possono nascondere, come contrasto alla discriminazione razziale, la ricerca di soluzioni per chi nasce e cresce nel nostro paese, e anche sicuramente tocca i temi della sicurezza nei flussi migratori. E io non voglio togliere nulla alle associazioni che in questo senso si adoperano e sicuramente sono una parte che permette di coprire alcuni aspetti che noi non saremmo in grado di gestire da soli. Però l'adesione è comunque tanto, perché all'interno di questo progetto ci sono tanti aspetti, oltre a quelli evidenziati, ce ne sono anche altri che chiedono esplicitamente di fare delle azioni al governo e al Parlamento, chiedono delle attività e delle modifiche a quelle che sono le politiche europee, chiedono anche di modificare gli accordi dell'Italia rispetto a altri stati quali la Libia. Quindi è sicuramente un ordine del giorno che punta a un'azione politica nazionale, internazionale ed europea. Io ritengo che siano aspetti che quando la nostra lista civica si è costituita avevamo lasciato volontariamente alla sensibilità delle singole persone, in modo tale che ciascuno fosse comunque autonomo, anche tramite attività di movimenti, di partecipare a queste e ad altre campagne, e che in qualche modo si legassero a, si rendessero indipendente quello che è il pensiero che ciascuno di noi ha. Scegliere di aderire a questa campagna ritengo che possa essere fatto, ma non nella modalità di un'amministrazione che fa capo a una lista civica che si è data queste modalità di comportamento. Io volevo soltanto dire che, pur condividendo molti aspetti, per questo motivo, per quello che secondo me è stata l'origine che ha costituito questa lista che ora amministra, farò un voto di astensione.
Grazie. C'è qualcun altro che... Marcia di Acere, prego.
Buonasera a tutti. È palese che l'Italia da sola non possa prendersi in carico dei problemi di un continente, e ritengo sia utile per il nostro Paese risolvere i problemi da laddove nascono, arrestando così i flussi migratori. Per questo ritengo fondamentale che tutta l'Unione Europea si occupi di questi problemi. L'Italia, a mio avviso, è stata costretta a realizzare delle misure estreme che in questo ordine del giorno vengono contestate. Citando l'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, sono certamente d'accordo che nessuna dignità umana debba essere calpestata, ma al contempo ritengo che non debba nemmeno essere calpestata la dignità dei nostri connazionali che attualmente vivono in miseria e povertà. Ritengo anche che questo dovere dello Stato accorgersi del loro bisogno e di maggior attenzione. La mancanza di identificazione degli stranieri che giungono nel nostro Paese, nell'impossibilità di garantire alla giustizia quando delinquono, ci fa credere che nonostante tutto qualcuno possa avanzare qualche dubbio in merito alla costituzionalità del decreto sicurezza. Se così è, cosa aspetta il Governo a modificarlo? La campagna Io Accolgo è così ricca di spunti, di richieste, di interventi, che sfido chiunque a riuscire a realizzare anche solo a metà dei suoi contenuti. Credo che i nostri concittadini, novesi prima e emiliani poi, meritano più attenzione rispetto a quello che stiamo dando loro. Pertanto, in merito a questo mio ordine del giorno, il mio voto sarà contrario. Non per il merito, e ripeto il merito, del documento, figuriamoci, se non sono io la prima ad aiutare persone in difficoltà, e ci tengo a precisarlo. Sul mio piano individuale lo faccio da tempo e con altri volontari. Ritengo opportuno che il Consiglio Comunale si debba occupare delle priorità del territorio. Noi non ci possiamo sostituire al governo con decisioni che non ci competono. Appunto per questo mio giudizio ci sono altre priorità, tra le quali le scadenze della scostruzione del 31 marzo. E mi chiedo come mai alla riunione di capigruppo non sia stato depositato l'ordine del giorno in merito alla richiesta indirizzata al commissario delegato alla ricostruzione della regione Emilia-Romagna di provvedere al ripristino dei tecnici mancanti nel comune e di trovare un altro tipo di soluzione e di cui tutti nel precedente consiglio ne avevamo sottolineato l'urgenza, in modo particolare il PD di Novi, che non perde mai l'occasione per dire che non stiamo rispettando i termini. Forse per non cavalcare la campagna elettorale pestando i piedi a qualcuno, il 31 marzo è qua dietro l'angolo, è alle porte, e abbiamo il dovere di trovare una soluzione, non possiamo permetterci di aspettare altro tempo. Per me la ricostruzione è la priorità. E con questo concludo.
Grazie. Qualcun altro? Passiamo a questo punto. Marina Rossi del centro-sinistra, prego.
Sì, a parte che sarei nel merito dell'ordine del giorno e non andrei a divagare su altro, che magari ci sono i tavoli giusti per parlarne e discutere comunque. Rimaniamo sul punto e sul tema che è l'ordine del giorno sull'adesione a Io Accolgo. Io credo che sia una condivisione di valori e credo che è alla base di un cittadino civile e civico, se vogliamo metterla così. E sentire un vice sindaco che ricopre una carica pubblica nascondersi dietro il dito che è un civico, che quando gli fa comodo è civico, allora si astiene, e quando non gli fa comodo fa altro, perché i civici sono questi, cioè vanno dove gli fa comodo andare. Quindi, cioè, secondo me bisogna andare oltre e ammettere che se uno si astiene, dare delle motivazioni politiche, dato che è un ordine del giorno politico e si sostiene o meno i valori che sono descritti in questo ordine del giorno. Non ci si copre dietro al civismo, che poi, cioè, vuol dire tutto e vuol dire niente. Quindi, cioè, secondo me questo è abbastanza contestabile, ed è contestabile anche il fatto che voi continuate a nascondervi dietro a un invito al sindaco e alla giunta ad aderire alla campagna nazionale Io Accolgo, approvando il manifesto della campagna, a promuovere azioni concrete che state già facendo, cioè il punto è questo, voi lo state già facendo. Allora un vice sindaco che da sul consigliere, va bene, ha espresso sua opinione, io posso condividere o non condividere, perché secondo me se uno si ritiene di votare contro, si astiene ed è in un gruppo con un ordine del giorno così, ci sono dei problemi sui valori che vi legano, ma questo è un altro tema che lo sapevamo già e ne discuteremo poi, o verrà, cioè stanno poi venendo a galla, però... Cioè, voi lo state già facendo, vi astenete su una cosa che l'ha detto l'assessore della vostra giunta, non lo dice la Marina Rossi in quanto consigliere comunale, in quanto cittadino. Voi accoglienza la state già facendo. Quindi, cioè, io veramente non capisco, e non ci sono qua, secondo me, a parte che sono inviti, non è un impegno e non è niente di impegnativo e stravolgente come ha voluto dipingere il vice sindaco. Quindi secondo me c'è un altro problema alla base che non si vuole tirare fuori, che sono la condivisione dei valori di questo documento, e mi dispiace molto. Però se non condividete i valori, o fate una giunta di un altro colore politico perché cioè, non, oppure iniziate a non sostenere più, io ero straniero, i corsi di alfabetizzazione, tutto quello che state facendo, cioè o uno o l'altro, perché il piede in due scarpe prima o poi non ci sta più, eh.
Grazie.
Allora, passo a Elisa. È la replica.
No,
però io non ho replicato niente prima. Ho semplicemente chiarito quello che ha detto Giorgio.
Era un chiarimento?
Sì. Prego. Perché lei mi ha tirato in ballo il discorso di ero straniero, quindi ho specificato perché me ne occupo io. Ma...
Prego, Elisa Montanari.
Allora, secondo me sì, insomma, da una parte viene da dire, io mi sento civica, nel senso che penso non solo al tema nazionale ma anche al tema mio, del mio paese. Ci sono quasi 400 famiglie straniere in questo territorio e quindi io penso ai miei cittadini. Che vogliamo ritenerli tale o non tale, per me lo sono. Poi anche è vero quello che dice Marina, da un punto di vista valoriarli, ognuno ha i suoi valori. Però io penso anche da un punto di vista amministrativo. Le famiglie straniere fanno parte della nostra comunità, sono parte della nostra comunità. E come tutti vanno tutelate e come tutti vanno messe e informate e come tutte vanno sostenute. E come per tutti lavoriamo sull'inclusione, dall'handicap, dal servizio sociale, dagli anziani, anche loro hanno gli stessi diritti di integrazione. E se nel momento in cui io vedo una campagna che può aiutare noi a lavorare meglio, io parto dal punto di vista amministrativo, con queste persone, quindi ci toglie dei vincoli, che sono quelli dei vincoli anche proprio fattivi, operativi, quando arrivano sul territorio è come se non potessimo nemmeno vederli a volte, perché l'assicurazione no, perché la procura ci dice di no. Allora, queste secondo me non è lavorare sull'integrazione, soprattutto lavorare sulla nostra comunità, che lo vogliamo meno, la nostra comunità è interculturale, siamo la zona con maggiore frequenza di famiglie straniere, ce ne dobbiamo rendere conto, questo è il nostro futuro e senza di loro non potremmo fare nulla. Okay? Quindi non credo che sia lavorare su valori nazionali o al di fuori di Novi, e perché non ce ne frega niente di Novi. Cioè, a me me ne frega di Novi, me ne frega anche delle famiglie straniere, non solo di quelle italiane, tutto qui. Quindi penso che dal mio punto di vista essere civici vuol dire pensare a tutto, al civismo, a qui ed ora, al nostro paese, da quanto è fatto, tant'è vero che partiremo dal 13 gennaio con due corsi di lingua straniera, 5 giorni alla settimana, perché dall'anno scorso sono triplicate le persone che vengono a fare i corsi, quindi l'esigenza e il bisogno c'è sul nostro territorio, stiamo rispondendo a un bisogno, come diceva Marina, effettivamente io mi sento di farlo, ecco, almeno come assessorato mi sembra di farlo e di portarlo avanti. E quindi sì, il valore, poi ognuno, capisco che ognuno di noi abbia il suo, però io parlo da un punto di vista amministrativo, per me la campagna Io Accolgo è importante da un punto di vista amministrativo, non solo valoriale, perché va a toccare dei temi che sono attualissimi e che possono sostenere le amministrazioni per poter lavorare meglio sull'integrazione e sull'inclusione. È questo, tutto qua.
Qualcun altro vuole intervenire?
Buonasera.
Prego, prego.
Allora, io accolgo, penso di essere molto chiaro. Io, noi della Lega lo sappiamo come siamo fatti, ma io penso che sia prima accolgo gli italiani, poi dopo se c'è anche il posto degli altri, bene. Io vedo che molte persone sono in difficoltà, diciamo, anche a livello economico, di lavoro, questo o quell'altro, ma non vedo il perché dobbiamo sempre dare un sostegno a un sistema che sono già 20-30 anni che noi accogliamo questi, e questi qua vengono solo qua a mangiare, bere, farsi i cazzi suoi, a spacciare, addirittura a mangiare e fare i cannibali. Allora questi non vanno bene qua. Io quindi voterò contro questa situazione qua. Tutto qua.
Grazie.
Presidente, scusi. Prego. Il linguaggio però, perché le parolacce...
Sì, in effetti sei stato un po' pesante. Prego Gagliotto.
Dunque, non mi trovo assolutamente d'accordo con quanto appena finito di dire, più che altro perché se la guardiamo anche da un punto di vista pratico, soprattutto per quanto è stato appena sostenuto, vista l'inutilità di questi personaggi, sarebbe appunto ora di renderli utili, no? Quindi sarebbe ora di cambiarle queste leggi che ci obbligano invece a fare finta che non esistano e non poterli mettere in condizioni di poter operare anche per il nostro territorio, perché è questa la cosa fondamentale. Continuare a tenerli lì e far finta che siano personaggi invisibili, che non esistano, e poi lamentarsi perché loro sono lì seduti su una panchina a fare niente, quando siamo noi ad obbligarli a stare seduti su una panchina a fare niente, è ridicolo, è assurdo. Questo si chiama trovare un capro espiatorio, cioè una cosa per me che non ha proprio né capo né coda. Quindi io dico assolutamente, visto quanto sta già facendo questa amministrazione, per quanto faccia già per gli stranieri, deve assolutamente continuare in questa direzione, perché trovo assurdo che noi ci ritroviamo ad ospitare magari degli stranieri che non vengono riconosciuti politicamente e quindi non li possiamo neanche, per dire, rendere volontari della nostra cittadinanza, e neanche possiamo fargli pulire due aiuole, ad esempio. Quindi io dico boh, anche perché sappiamo che è il lavoro che dà dignità all'uomo, quindi io mi metto anche spesso nei panni di queste persone che spesso sono anche giovani, si ritrovano in un paese nuovo, non hanno possibilità di socializzare o meno perché vengono esclusi poi dalla comunità. Un modo utile sarebbe farli lavorare per la comunità, così che anche la cittadinanza veda il loro impegno, ma non si può fare, e quindi abbiamo la possibilità di provare a scardinare queste leggi che ci impediscono di farli agire, e stiamo qui a parlarne. Io sono assolutamente d'accordo.
Bene, qualcun altro vuole intervenire? L'assessore Bacchelli, prego.
Allora, il consigliere Rossi dice perché non condividete questo ordine del giorno, in quanto sono cose che state già facendo, appunto, le stiamo già facendo, quindi questo ordine del giorno cosa serve? Non condividete i valori, Mauro ha appena detto ne condivido una buona parte di questo ordine del giorno, che però comprende tutta una serie di altre questioni che vanno ben al di là dalla possibilità di intervenire che ha il nostro comune, la nostra, lui ha detto la lista civica, ma in realtà intende proprio l'intervento vero e proprio, che fattivo, qualcosa di effettivo che si può fare di più rispetto a quello che stiamo già facendo. È blando, è un invito, appunto. Allora cosa serve? Allora, secondo me questo ordine del giorno ha uno scopo molto diverso, ed è quello di tirare un sasso nello stagno. Quello che dicevi prima era forse avete dei problemi di coesione, dopo all'interno veniamo a vedere. A me la sensazione che questo sia proprio strumentale e sia un modo di far polemica è venuta. Perciò io mi trovo d'accordo con Mauro e penso che mi asterrò, ma proprio per questo motivo, perché secondo me proprio perché è blando, proprio perché lo stiamo già facendo, perché ci stiamo impegnando in tutte le attività possibili, non riesco a capire il senso della presentazione ad ogni costo di questo ordine del giorno. Perciò io mi comporterò come vice sindaco.
Qualcun altro vuole intervenire? Bene, Olivetti, prego, capogruppo del centro-sinistra.
Ma cioè io farei un attimo una precisazione in merito all'ultima affermazione dell'assessore Bacchelli, perché cioè, io vorrei ricordare che questa proposta non è venuta da noi che vi volevamo mettere in scacco, ma è venuta dal vostro gruppo di far accogliere questo ordine del giorno, e noi siamo stati ben contenti di collaborare, ma la richiesta, se ho capito bene, non è nemmeno venuta da voi, ma è venuta da una mail che è arrivata al sindaco. sindaco. Cioè, perciò non è che qui ci sono dei faziosi del PD che vogliono cospirare contro la lista civica per farli dividere. Cioè, qui gli input, scusatemi, ma cioè, la realtà è ben diversa, è arrivata da tutti gli altri canali. Cioè, quindi un attimo anche di cognizione di causa, secondo me, quando si fanno certe affermazioni. E adesso passo alla parte più politica di questo intervento, ma io vi dico la verità, cioè io sono anche un po' contenta che i ragazzi siano andati via stasera, che non siano qua ad ascoltare questo dibattito, ve lo dico molto sinceramente, perché io credo che uno dei messaggi che dobbiamo fare arrivare a questi ragazzi che erano qua prima è che bisogna decidere da che parte stare nella vita. Cioè, questo vuol dire impegnarsi in politica, perché che sia una lista civica, che sia un partito, ormai forse queste parole non hanno più neanche significato, ma se uno si mette in prima persona ad amministrare una comunità, una regione, uno Stato, decide da che parte stare. Allora, sentire un vice sindaco, e poi mi piacerebbe anche sentire il sindaco, perché su una questione così che non sia ancora intervenuto, spero che lo faccia sinceramente. Bisogna decidere da che parte stare. Questo si chiama io accolgo. Allora, io accolgo o non accolgo? Perché le cose stanno poi in poco posto. Ecco, una riflessione su questo mi sentivo di farla. Naturalmente noi abbiamo accolto con molto favore questa discussione e questo ordine del giorno, ed evidentemente è un bene anche che ne discutiamo, perché se gli esiti sono ancora questi vuol dire che di dibattiti di questo genere ne dobbiamo fare ancora, e anzi credo che sia dovere di tutti noi noi consiglieri continuare a portare l'attenzione di questo consiglio queste tematiche, che insomma sono molto d'accordo con l'assessore Montanari, non riguardano qualcun altro, ma riguardano in primis i nostri cittadini.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, andrei alla dichiarazione di voto. Se volete fare, prego, Ferrari e Marco, centro-sinistra.
Prima, quando c'erano i ragazzi, abbiamo dato veramente la sensazione di comunità. Abbiamo letto i nomi, io e il Presidente, e all'interno di questi nomi c'erano diversi stranieri che non sapevamo neanche pronunciarli. È stato bellissimo vederli che erano tutti uguali. Tutti uguali, non si sono accorti, c'era il vice sindaco, il sindaco eletto con il suo amico migliore che era un ragazzo cinese. Non riesco a capire perché questo astio su una richiesta, non un impegno, una richiesta. Io per fortuna veramente che sono andati via, se no quei 4-5 bimbi, che poi fra l'altro alcuni non sono neanche venuti, mi è anche dispiaciuto perché fa vedere la distanza a volte delle famiglie extracomunitarie, che non riusciamo a integrarle, che non sono venuti questi bimbi, 3 o 4 stranieri non sono venuti, alcuni c'erano, e li abbiamo, non riusciamo a coinvolgerli, sarebbe bellissimo costruirti anche i genitori, quelli che sono venuti tra di loro sono assolutamente uguali, e noi ancora rimaniamo con delle idee di 50 anni fa, quando arrivava il primo negro, veramente, una cosa incredibile, quando io l'ho visto da piccolino il primo, che mi sono spaventato, cioè, sono passati 50 anni, miseria, cioè, se fossero stati bimbi qua c'era da vergognarsi per un discorso del genere, io una cosa così non riesco a sopportarla. Non lo so, prima eravamo una bella famiglia, opposizione, governo, assessori, eravamo tutti d'accordo, abbiamo fatto una foto bella insieme, facciamo qualcosa insieme, l'avete proposto voi, noi l'appoggiamo, veniamo accusati di avere lanciato il sasso nello stagno che non l'abbiamo neanche lanciato noi, abbiamo solo accolto una bella proposta perché abbiamo un'idea, un futuro di comunità che lavorano con i ragazzi di fra 15 anni, fra 20 anni. Finalmente, dopo tanti anni, dei ragazzi che si sono sentiti protagonisti e non comprimari. Continuiamo così, facciamo un minimo sforzo perché, come dice, ci sono delle persone che vengono, sono triplicate le richieste, forse il prossimo anno saranno quintuplicate, non lo possiamo sapere. I popoli non si fermano, a tutti piacerebbe che rimanesse tutto uguale, ma le cose cambiano nel tempo. Meno male, adeguiamoci e pazienza, no? Ok, grazie.
Bene. Prego, Giorgio Grossi.
Credo sì di avere il diritto di replica avendo letto io l'ordine del giorno. Sì, come avevo enunciato, questa è una richiesta che è stata indirizzata al sindaco del comune di Nove di Modena, in cui si chiedeva di unirci ad altri comuni che lo hanno già fatto. Ed c'è tra l'altro dice il coordinamento modenese della Campania a disposizione per incontri diretti di approfondimento per ogni collaborazione che si renderà utile. Ed è ci sono in contatti per Novi di Modena anche Info Migrantes ed poi ci sono tutte le associazioni che sono firmatarie dell'invito fatto al sindaco, per cui ACLI Modena, Anni in Fuga di Nonantola, AMPI di Modena, Arci Provinciali di Modena, ASGI di Modena, Associazione Papa Giovanni XXIII, Associazione di Volontariato Porta Aperta Modena, Banca Etica, Caritas Diocesana, Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, CGL, Centro Sportivo Italiano, Ero Straniero, Forum del Terzo Settore della provincia di Modena, Progetto Città Interculturali, Libera Associazione Genitori di Vignola, Lega Ambiente, Movimento Non Violento Modena, Progetto Welcome, Saltamuri di Modena, Tam Tam Coordinamento di Modena e per ultimo Ufficio Migrante Sarci Diocesi di Modena, Nonantola e Diocesi di Carpi, che sono coloro che hanno inoltrato questa richiesta che, come dice giustamente il consigliere Marco Ferrari e come ho esordito io all'inizio, non è un impegno ma è un invito fatto da associazioni che comunque lavorano sul territorio a prescindere da questi temi e che comunque collaborano da noi, con noi comunque come cittadini, anche come semplici cittadini da sempre, penso alle attività sindacali piuttosto che quelle ambientali, quindi non c'era nessuno sasso nello stagno, punto. Grazie.
Passo la parola al sindaco Diacci.
Anche se non mi piace di solito essere tirato per la giacchetta, però credo sia importante una precisazione. Io diciamo così, pur ritenendo molto ampie quelle che sono le richieste del manifesto della campagna, perché all'interno del fascicolo di promozione ci sono veramente tantissime iniziative che sono iniziative nazionali, internazionali, insomma che vanno ben oltre quello che potrebbe essere appunto l'attività amministrativa. E, diciamo che c'è un punto però che io devo sottolineare, che come responsabile anche della parte di Stato civile, quindi di ufficiale di Stato civile del nostro comune, che è quello proprio dell'iscrizione all'anagrafe. E su questo punto ci siamo confrontati varie volte anche con i vari responsabili, sia locali che gli altri dell'Unione, e effettivamente c'è un problema. Cioè, in questo momento la legislazione nazionale non consente di operare correttamente nei confronti appunto di queste persone che si vengono a trovare sul nostro territorio e che vedono essere negati i diritti fondamentali della persona, perché noi, se vogliamo essere, diciamo, se vogliamo rispettare la legge fino in fondo, in questo momento non possiamo accogliere la richiesta di iscrizione all'anagrafe e quindi sostanzialmente vengono poi negati tutti i diritti conseguenti all'iscrizione. Ci sono state varie sentenze dei tribunali, tra i quali anche il Tribunale di Bologna, che ha obbligato vari comuni della nostra capoluogo, della nostra regione, ad accettare le iscrizioni dei richiedenti asilo. C'è in corso un ricorso in Corte Costituzionale, quindi un'eccezione in Corte Costituzionale che speravo, insomma, fosse discussa quanto prima per capire davvero se la Corte Costituzionale ha intenzione di intervenire su questa normativa che ai più sembra che non sia che non si possa proprio sposare, insomma, con la nostra Costituzione, però è un tema che bisogna che apriamo, no? Non possiamo continuare ad aspettare che ci sia un ricorso, poi il Tribunale si pronuncia, quindi allora facciamo diversamente da come dovremmo fare rispetto alla normativa, insomma mi sembra veramente una situazione paradossale, quindi io intendo accogliere limitatamente alle attività che già stiamo facendo di integrazione, proprio di accoglienza e di attività in genere con tutte le associazioni del territorio, e in particolare sulla necessità di riaprire la discussione, il confronto soprattutto nazionale normativo su questi temi, che poi sono temi che sono appoggiati sulle amministrazioni locali, quindi sono di competenza dei singoli comuni, anche se derivano da leggi nazionali. Credo che questo sia un tema, insomma, che mi fa dire che può essere, ecco, un'occasione per rimettere al centro un po' questi temi e sostanzialmente, pur diciamo così non condividendo l'ampio raggio, l'ampio spettro delle richieste contenute nella campagna, sostanzialmente per questo tema che dicevo all'inizio mi trovo d'accordo appunto con queste iniziative.
Bene. Passiamo alla dichiarazione di voto. Oppure passiamo.
Come firmataria di questo ordine del giorno, ovviamente la mia dichiarazione sarà favorevole. Ritorno un attimo al discorso che ha fatto il sindaco, perché effettivamente quella dell'iscrizione all'anagrafe è un problema serio che al momento è risolto solo da un punto di vista giudiziale, cioè sono i tribunali che stanno sanando questa situazione, e il primo a sollevare proprio il problema è stato il tribunale di Bologna. Dopodiché in altre 54 città in altre 54 città d'Italia sono stati fatti analoghi ricorsi di carattere giudiziario, perché c'è proprio un limite normativo che è legato ai nuovi decreti che vincola fortemente proprio l'attività amministrativa. Ribadisco che le associazioni che ci hanno mandato il testo ci avevano chiesto anche di poterlo modificare, in parte l'abbiamo fatto, cioè l'abbiamo sanato tutti quelli che potevano essere anche le valutazioni di carattere ideologico, ed proprio perché, ripeto, non è un impegno ma un invito, a maggior ragione è un invito che è esteso eventualmente ad accogliere alcune elementi della campagna piuttosto che degli altri, cioè non è condizionante, e questo fosse stato anche un elemento a sostegno proprio di questa campagna, e forse anche l'espressione di queste associazioni di come lavorano sul territorio, senza imposizione ma semplicemente con la volontà di fare un servizio proprio per la nostra comunità. Grazie.
Prego, Olivetti.
Prego. Ma naturalmente il nostro voto sarà favorevole, e insomma, ecco, accogliamo questo ordine del giorno diciamo come una sollecitazione, come diceva prima Giorgia, una sollecitazione importante, perché va a toccare sia dei temi molto concreti, che quindi possono avere anche delle ripercussioni immediate sulla vita dei nostri cittadini, ma per quanto riguarda il nostro gruppo abbracciamo anche quelle dichiarazioni di intenti più insomma, più a livello alto e più a livello generale, più a livello come dire, di dichiarazione di intenti anche come richiesta a livelli alti di governo, perché insomma ci troviamo completamente d'accordo con i punti trattati da questo documento.
Bene, passiamo al voto. Non capisco, scusa. Può fare la dichiarazione di voto? Non lo so, perché i capigruppi di solito fanno la dichiarazione di voto. Scusate un attimo, non vorrei fare delle cose. Prego, Gagliotto.
Grazie. No, io ci tenevo solo a sottolineare, visto quanto è emerso, che non è che viene richiesto al comune di Novi di Modena singolarmente di operare a livello nazionale europeo. Viene richiesto al comune di Novi di Modena perché? Perché viene scritto esattamente che vengono considerate le istituzioni locali i primi interlocutori della campagna in quanto rappresentanti delle loro comunità, siccome a Modena si è costituito a livello provinciale il coordinamento di Io Accolgo, che si prefigge di informare e sensibilizzare la cittadinanza chiedendo partecipazione e sostegno alla campagna. Ecco perché quindi hanno cercato come primi interlocutori le amministrazioni comunali, tante, non solo la nostra. Quindi si tratterebbe di partecipare e quindi magari insieme riuscire appunto a scardinare quelle che sono le leggi che ad oggi non ci permettono, non ci consentono di agire nel modo più idoneo e corretto nei confronti di persone umane esattamente come noi. Grazie.
Grazie. Passiamo al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti?
Di Montanari e Grossi. Quindi favorevoli 10, contrari 2, astenuti 2.
Bene, allora favorevoli 10, contrari 2, astenuti 2. Quindi è approvato
a maggioranza.
Passiamo all'ordine del giorno di tutti i capogruppi consigliari relativo a solidarietà al popolo curdo in seguito all'attacco militare da parte della Turchia. Chi lo presenta? Giorgia Grossi.
Grazie. Solidarietà al popolo curdo in seguito all'attacco militare da parte della Turchia. Premesso che nella notte fra il 7 e l'8 ottobre 2019, in seguito ad un annuncio informale del Presidente Trump di ritirare le truppe americane dal confine orientale della regione anatolica, la Turchia ha invaso e iniziato a muovere il suo apparato bellico contro le popolazioni e gli insediamenti curdi al confine con la Siria nel territorio del Rojava. Il 22 ottobre è stato siglato un accordo tra la Russia e la Turchia che prevede il disarmo delle milizie curde e il loro ritiro a una distanza di 30 km dal confine turco-siriano, il dispiegamento di pattuglie russo-siriane nelle aree di confine non sottoposte all'operazione militare turca, il pattugliamento russo-turco in una zona a 10 km dal confine delle aree sottoposte all'operazione turca. Considerato che ci siamo trovati di fronte alla paradossale situazione in cui l'esercito formato da donne e uomini curdi, negli ultimi anni stretto alleato delle forze occidentali e protagonista del respingimento della resistenza nei confronti dell'ISIS, per la cui causa sono morti moltissime tra combattenti civili curdi, viene attaccato a una forza NATO con il consenso malcelato degli Stati Uniti e senza una condanna esplicita da parte dell'Unione Europea. La convivenza tra la popolazione turca e curda in queste regioni è stata storicamente possibile e potrà esserlo ancora solo se lo Stato turco accetti di sedersi a un tavolo di trattative con i rappresentanti curdi, con pari dignità, per trovare un accordo sul riconoscimento e indipendenza dei loro territori, rispetto ai principi dell'autodeterminazione dei popoli. Il popolo curdo è stato protagonista di una lotta di liberazione e resistenza portata avanti non solo nel nome dell'autonomia territoriale, ma soprattutto per la creazione di un modello di società pluralista, democratica e inclusiva, come testimoniato dalla Costituzione dello Stato del Rojava. Questo impegno per la costruzione di una società che si ispiri ai principi della solidarietà e della giustizia non ha però impedito al governo turco di portare avanti una campagna d'odio nei confronti delle formazioni politico-militari curde. Formazione di stampo terroristico al pari dell'ISIS. Il popolo curdo, che conta 35-40 milioni di persone, è uno dei più grandi popoli senza uno Stato, con gravi responsabilità da parte dell'Occidente. Ricordato che nella nostra Costituzione l'articolo 11 recita che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, il Consiglio Comunale di Novi di Modena esprime solidarietà al popolo curdo attaccato militarmente subendo centinaia di morti, moltissimi feriti gravi anche tra i civili, decine di migliaia di sfollati e ora allontanato con la violenza della propria terra occupata dalla Turchia. Aderisce l'appello delle numerose realtà associative e sociali che si stanno mobilitando per chiedere l'avvio di un'immediata, forte e decisa azione diplomatica perché cessino immediatamente le ostilità e si cessi l'occupazione da parte della Turchia del territorio siriano abitato storicamente dalla popolazione curda. Si dia mandato senza esitazione a una delegazione internazionale che garantisca in loco la fine delle ostilità, il rispetto dei confini e il diritto internazionale. Si provveda all'invio di soccorsi per eventuali feriti. Si blocchi l'esportazione di armi nei confronti della Turchia. Si apra una sessione di discussione dedicata tanto al Parlamento europeo quanto in quello italiano. Si chieda che il caso sia messo in urgenza all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Invita il sindaco di Novi di Modena e presidente del Consiglio Comunale di Novi di Modena a trasmettere il seguente ordine del giorno al presidente del Consiglio dei Ministri, al presidente della Camera e del Senato della Repubblica Italiana e ai parlamentari italiani eletti nel Parlamento europeo. Si allega lettera delle donne curde, firmato da tutti i capigruppo. Faccio solamente una premessa, perché probabilmente non a tutti è nota, se non ai firmatari, comunque nei luoghi in cui si è parlato di questo ordine del giorno. Questo ordine del giorno ci è stato fatta richiesta il 26 novembre durante un'iniziativa che si è tenuta in sala civica 33, organizzata dall'AMPI di Orvereto. È molto bella e molto intensa, è stata una serata molto partecipata, una sala civica d'Andrea, devo dire che raramente è così numerosa, ma soprattutto molto partecipata, cioè molta attenzione con molte domande, per cui si è rimasti lì anche fino a tarda sera con ospite la consigliera Mori, la consigliera regionale Mori delle pari opportunità e l'associazione SAD che si occupa di questi temi. Questa, da lì è nata la richiesta di presentare questo ordine del giorno. Devo dire che le richieste erano anche ulteriori, tra cui anche quella di conferire la cittadinanza onoraria, così come è fatto in tantissimi altri comuni, anche qui nelle nostre zone ad Ocalan. Faccio solamente una premessa, abbiamo verificato il comune di Novi di Modena in questo tipo di riconoscimento non è molto avvezzo, cioè almeno negli ultimi 30 anni non si ricordano conferimenti di onorificenze, per cui per non fare torto a nessuno abbiamo preferito continuare sull'ordine del giorno così come è stato presentato in tutti gli altri comuni in cui è stato approvato e non invece la strada delle onorificenze, cioè c'è un tipo di modalità per cui molti comuni danno onorificenze con molto, diciamo così, slancio, altri invece come il nostro finora non l'hanno mai fatto. Questo è semplicemente il metro rispetto alla richiesta che era stata avanzata in quella serata, in quella sede. Grazie.
Bene, se qualcuno vuole dei chiarimenti, altrimenti passiamo alla discussione. Nessuno vuole intervenire? Andiamo avanti. Se l'atto è piaciuto, facciamo. Prego, prego Marina Rossi, centro-sinistra.
Sì, per legarmi a quello che, per ribadire quello che diceva Giorgia Grossi, questo ordine del giorno è stato anche sollecitato dai cittadini, dai nostri cittadini, quindi abbiamo ritenuto opportuno come gruppi consigliari e quindi per l'intero consiglio portarlo subito nel primo consiglio utile, perché finalmente una volta siamo quasi nei tempi, nel senso che la richiesta è arrivata a fine novembre grazie poi all'iniziativa all'interno del mese contro la violenza delle donne, e siamo qua quindi una quindicina di giorni dopo, quindi insomma per questo abbiamo voluto anche accelerare i tempi. Noi ovviamente voteremo a favore, intanto che ci sono faccio la dichiarazione di voto, molto semplicemente credo che sia, cioè noi non ci immaginiamo, non possiamo neanche immaginare cosa vuol dire un'invasione di questa portata, oggi stai in un modo, domani ti si stravolge la vita, quindi cioè, senza andare oltre va mostrata solidarietà e punto, credo che ci sia poco da aggiungere.
Prego.
Io concordo con questo programma qua e quindi voterò a favore per il popolo curdo.
Bene, grazie. Quindi passiamo al voto. A questo punto credo che... Chi è favorevole all'ordine del giorno di tutti i capigruppo consigliari relativo a solidarietà al popolo curdo in seguito all'attacco militare da parte della Turchia? Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Con 13 favorevoli e un astenuto è approvato. Passiamo alla... c'è da chiamare qualcuno? Chiamo il dottore. Chiamo il dottor Marco De Prato. Grazie. Parliamo della ratifica sesta variazione al bilancio di previsione 2019-2021, approvata dalla Giunta con delibera numero 130 del 29-11-2019. La parola a Mauro Fabri, vice sindaco.
Adesso iniziamo alcuni punti di natura tecnica. Questo è un passaggio obbligatorio in Consiglio dopo la delibera del 29 novembre. Questa delibera si è rivelata urgente in seguito alle attività dell'amministrazione presso la Regione per quello che è l'intervento di risoluzione di un problema di emergenza che abbiamo a teatro. In questa variazione l'importo predominante sono 22.000 euro che servono appunto per un intervento che avverrà a brevissimo per risolvere il problema dell'infiltrazione della copertura. In realtà sono fondi che poi la Protezione Civile ci rimborserà, in quanto sono interventi sempre legati all'emergenza, e quindi questo è un ulteriore ripristino di un intervento già fatto. Noi in questo momento anticipiamo la cifra dei 22.000 euro richiesti e poi avremo in seguito un rimborso del teatro comunale. Le attività che il sindaco, le relazioni che il sindaco ha avuto con la Regione hanno permesso di trovare una modalità che non era semplice, in quanto la copertura non permette né di essere calpestata né di essere recuperata da sotto, quindi si sono dovuti trovare delle soluzioni tecnicamente che fossero compatibili con questo problema. Quindi in questa variazione inseriamo 22.000 euro che, come ho detto prima, poi avranno un rimborso da parte del Fondo della Protezione Civile per le emergenze, e 8.000 euro per un'attività relativa al cimitero di Rovereto, in quanto siamo nell'imminenza dell'anniversario dei 75 anni di quella che è la fine della guerra, e abbiamo nel cimitero di Rovereto una situazione in cui sono presenti diverse tombe di partigiani caduti, e si vuole valorizzare quest'area attraverso un intervento che magari il sindaco conosce meglio di me, se volete dei chiarimenti, in modo tale che si vada a valorizzare anche tramite l'aggiunta di una lapide commemorativa, e si vada a definire quelle che sono le aree destinate a questo evento. Se volete chiarimenti tecnici, credo che possa darli il sindaco. Questi sono gli altri 8.000 euro che fanno i 30.000 euro della variazione che oggi andiamo a ratificare.
Grazie. Qualche chiarimento su questo ordine?
Scusate, ho dimenticato di dire che gli 8.000 euro comunque provengono sempre dagli incassi relativi ai proventi cimiteriali, quindi è un investimento in cui si va a restituire laddove provenivano i fondi, quindi in qualche modo è un'attività di manutenzione fatta con i fondi provenienti dallo stesso cimitero.
Servono dei chiarimenti su questo ordine del giorno? Qualcuno vuole aprire una discussione? Bene, passo la parola al Sindaco Diacci.
Sì, credo sia importante questo passaggio relativo al cimitero di Rovereto, visto che non c'è una vera e propria cappella, diciamo, dedicata ai nostri partigiani, insomma, all'interno del cimitero di Rovereto, ma sono tutti collocati in uno spazio abbastanza circoscritto, che in questo momento però, diciamo, non è evidenziato, e all'interno dello spazio, che sostanzialmente è un 3x3 delle tombe dei partigiani, c'è un defunto che non appartiene appunto al gruppo dei partigiani. Si è pensato di chiedere la disponibilità alla famiglia di concedere lo spostamento, insomma, di questa sepoltura, in modo da avere proprio il gruppo delle sepolture dei partigiani tutto unito, e rimane uno spazio per poter eventualmente, poi faremo un ragionamento chiaramente con ANPI e con le altre associazioni coinvolte, per capire se si ritiene opportuno appunto valorizzare anche l'area di Rovereto, magari con un ricordo proprio in occasione del 75esimo della scomparsa dei nostri partigiani, insomma, perché sembrava opportuno, insomma, anche a Rovereto valorizzare comunque questo spazio all'interno del cimitero, che sinceramente non è molto conosciuto, e anche le scuole stesse, quando fanno le visite diciamo in giro dei cibi, così non sempre viene in mente, insomma, di fare l'ultima sosta all'interno del cimitero, proprio perché quest'area è così poco evidenziata, poco valorizzata.
Qualcun altro vuole intervenire? Andiamo oltre? Andiamo avanti? Bene, per la ratifica che è la sesta variazione al bilancio di previsione 2019-2021, approvata dalla Giunta con delibera numero 130 del 29/11/2019. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Bene, con 10 favorevoli, non lista civica, e 4 astenuti, Lega e centrosinistra, viene approvato. Punto 5, abbiamo l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 1-6-2020, 31-5-2023. Prego Fabri.
No. Solo brevemente, per ringraziare il dottor Marco De Prato, che ci sta aiutando, visto che la dottoressa Mussini in questo momento, insomma, sta risolvendo alcuni problemi di salute e che la tengono lontana da noi per ancora un breve periodo. Il dottor Marco De Prato segue comunque le stesse tematiche e quindi ci dà una consulenza sui prossimi due punti. In particolare gli passo la parola per il tema sulla nuova convenzione tesoreria.
Buonasera. Da tecnico, senza troppi dettagli cavillosi, la tesoreria è il servizio che l'ente locale deve avere per poter movimentare i conti bancari, sia in entrata che in uscita. Il testo unico prevede che sia gestito da un ente esterno, è affidato attraverso una convenzione. Il testo unico stesso prevede che la convenzione sia approvata dal Consiglio Comunale. La convenzione è quella che poi è alla base del contratto, che definisce quindi i rapporti tra l'ente e l'istituto che si aggiudica il servizio di tesoreria, in tutti i dettagli tecnici che sono da predefinire. La convenzione alla quale aderisce attualmente il Comune di Novi risale al 2012, firmata a fine 2011, Novi è subentrato successivamente, però era una convenzione fatta a livello di Unione Terre d'Argine, Novi ha partecipato appena scaduta la propria, aveva beneficiato di un rinnovo e quindi si trascina da allora ed è arrivata adesso in una situazione di mercato dove le condizioni sono cambiate enormemente, perché già dal 2012 ogni gara di tesoreria ha cambiato assolutamente i parametri di definizione. Nello schema di convenzione infatti gli aspetti più rilevanti da mettere in evidenza sono la previsione di un onere a carico dell'ente, perché oramai proprio vista l'esperienza di tante altre amministrazioni che sono andate in gara negli ultimi 7 anni, non c'è nessuno che riesca ad affidare il servizio come si faceva prima, addirittura con un contributo da parte del tesoriere, quindi con un beneficio per il comune invece che con un costo. Lo schema di convenzione è stato pensato in modo da proporre sia un costo a carico dell'ente sia un contributo da parte dell'istituto che si aggiudica la convenzione, in modo che i concorrenti possano bilanciare le due cose e noi si riesca ad ottenere il vantaggio nel saldo tra il dare e l'avere di questi due aspetti. Altri aspetti tecnici non li presento, però tutti quelli che sono i nostri servizi indispensabili abbiamo cercato di metterli dentro alla convenzione, quindi gratuitamente, sia come benefici per i clienti del tesoriere, sia come benefici, come sgravi di costi per l'amministrazione. La nuova convenzione ha durata di 3 anni, la precedente era di 4, questo proprio perché ci si immagina un mercato ancora in evoluzione, quindi tra 3 anni potremo rivedere anche se le condizioni sono ancora attuali o se varrà la pena riaffidare il servizio. Direi che mi fermo qua se non ci sono
approfondimenti. Sarà una filiale però?
Sì, è previsto dalla convenzione che ci sia una filiale o comunque che venga posta sul territorio di ogni comune una filiale, perché il rapporto ancora, nonostante la dematerializzazione, il rapporto diretto con la filiale è quasi quotidiano per trasmissione di documenti e supporti vari, quindi questo è un altro elemento che condiziona moltissimo l'offerta degli istituti, generalmente concorrono gli istituti di credito, quindi ci si immagina che debbano avere o comunque abbiano nel programma l'apertura di filiali in ognuno dei 4 comuni.
Se qualcuno vuole dei chiarimenti, prego, abbiamo il dottore. Se è tutto chiaro e se non ci sono delle... Bene. Volete fare dichiarazione o andiamo avanti? Bene, per l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 1.6.2020 31.5.2023 chiedo chi è favorevole. Chi è contrario? Astenuti? Con 13 favorevoli e un astenuto è approvato. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Con 13 favorevoli e un astenuto è approvato. Al sesto punto c'è la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 175/2016. Parola sempre al dottore. Prego.
Altro aspetto tecnico, sempre in base al testo unico degli enti locali, si propone al Consiglio il documento di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Argomento infatti di competenza del Consiglio l'organizzazione dei servizi pubblici e anche delle partecipazioni societarie. Il decreto legislativo 175/2016 è chiamato anche testo unico delle società partecipate. Ha introdotto da quell'anno una serie di attività che portano l'ente a essere maggiormente consapevole delle proprie partecipazioni in società. Con un primo intervento che è stato quello della revisione straordinaria delle società partecipate che il Comune di Novi ha compiuto nel 2017 nei tempi di legge, che quindi per la prima volta ha chiesto di ragionare sulle finalità di queste partecipazioni, sulla sostenibilità, quindi il senso di portare avanti delle quote di partecipazione in società. Sempre il testo unico delle società partecipate da quell'anno richiede una revisione annuale, quindi ordinaria, tutti gli anni, è stata compiuta l'anno scorso nel 2018 in base ai dati di societari del 2017 e quindi quest'anno riproponiamo il piano di revisione ordinaria sui dati del 2018 delle società, in più il documento di stato d'attuazione sugli obiettivi di razionalizzazione che erano stati posti nel piano del 2018. Il Comune di Novi ha partecipazioni societarie invariate rispetto all'anno scorso, ha una quota di AMO, la società dell'azienda per la mobilità, una quota di SETA, una quota di Lepida, nel documento, nell'allegato A sono riportate anche le percentuali, una quota in AIMAG. Le percentuali di partecipazione sono invariate rispetto all'anno scorso, i grossi interventi che già nel piano di razionalizzazione passato erano stati individuati riguardano esclusivamente società del gruppo AIMAG, quindi partecipazioni indirette del Comune di Novi, quindi volendo immaginare dove proprio la partecipazione è minima, perché comunque è intermediata dalla partecipazione di AIMAG. Anche quest'anno dalla revisione scaturiscono solo elementi di razionalizzazione su alcune società di AIMAG, quindi sono state messe in evidenza alcune operazioni di riduzione di componenti del Consiglio di amministrazione oppure di alienazioni di società del gruppo AIMAG. E in più sono stati, proprio nel documento dello stato d'attuazione, sono stati messi in evidenza come tutti gli obiettivi di razionalizzazione che erano stati esposti nel 2018 sono stati portati avanti e quindi stanno, se non sono già terminati, stanno per essere terminati. Direi che mi fermo qui per non dilungarmi troppo, però se ci sono approfondimenti.
Sì, in commissione li abbiamo anche elencati uno a uno queste azioni, poi se serve siamo qua.
Bene, grazie al dottor De Prato. Se qualcuno vuole dei chiarimenti, passiamo avanti. Vogliamo fare una dichiarazione di voto, passiamo oltre. Bene. Sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 175/2016 vi chiedo chi è favorevole. Chi è contrario? Astenuti? Con 10 favorevoli, non lista civica, e 4 astenuti, centrosinistra e Lega, è approvato. Passiamo all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Con 10 favorevoli, 4 astenuti. È approvato. Io saluterei il dottor, dottor Marco De Prato, la ringrazio e chiamerei l'architetto Sara Gherardi. E passo la parola al sindaco Diacci.
Sì, due parole di introduzione alla delibera di approvazione del piano di protezione civile. Da alcuni mesi abbiamo attivato un confronto con la funzione di protezione civile della Regione Emilia-Romagna e anche con i funzionari della nostra Unione, in quanto la funzione è conferita appunto all'Unione Terre d'Argine per quello che riguarda la redazione dei piani e la parte di assistenza proprio sulla parte così amministrativa. E devo dire che siamo arrivati alla redazione di un piano che sicuramente è un piano che potrebbe essere perfezionabile, che potrà essere aggiornato nei prossimi mesi, ma che comunque è un buon punto di partenza, che include le novità normative che poi ci saranno illustrate, include anche quelle che sono le indicazioni della Regione proprio per la redazione nella pratica, quindi nella quotidianità delle azioni dei piani di protezione civile. Nell'Unione Terre d'Argine è il primo comune che va al voto sul nuovo piano di protezione civile, e devo dire soprattutto che vorrei evidenziare il lavoro di gruppo che è stato fatto dalle varie funzioni negli ultimi mesi. Ci siamo incontrati anche in plenaria con tutti proprio i componenti del COC esteso, con la funzione, tutte le funzioni che competono direttamente al Comune di Novi, ma anche quelle che sono in capo alle Terre d'Argine, quindi che anche in caso di emergenza rimangono comunque delegate ai funzionari di Terre d'Argine, ed è stato un bel percorso di condivisione appunto tra le funzioni che saranno chiamate insomma ad intervenire in caso di emergenza, che hanno proprio lavorato insieme per costruire questo piano e che quindi lo conoscono, perché uno degli scopi principali proprio di redare, di aggiornare il piano di protezione civile, è che chi ci ha lavorato poi sappia lavorarci in caso di emergenza, e soprattutto lo sappia fare in modalità di lavoro di squadra, lavoro di gruppo, perché tutti si è chiamati a conoscere diciamo quello che si è costruito e si è scritto nel piano. E vorrei fare così anche un altro passaggio, proprio in quanto la nuova normativa nazionale per la protezione civile aggiunge un elemento molto importante, che è quello della partecipazione anche dei cittadini stessi alle attività di protezione civile. Quindi uno dei compiti che sarà da portare avanti nei prossimi mesi, nel tempo, insomma, è quello di accrescere anche la consapevolezza, la resilienza della nostra comunità, in modo da favorire proprio la partecipazione dei cittadini, sia come singoli, dal punto di vista proprio delle conoscenze e delle competenze, ma anche attraverso appunto le realtà associative. Abbiamo un bel gruppo di volontari che costituiscono il nostro gruppo comunale, che ringrazio sempre per la loro capacità, per la loro così disponibilità e risposta sempre pronta alle richieste che vengono rivolte. E quindi questo elemento proprio di maggiore consapevolezza che deve essere portato ai cittadini sarà un impegno appunto di dare le conoscenze necessarie perché tutti possiamo operare in modo efficace, integrato e consapevole in caso di emergenza, proprio per essere una comunità che tutta insieme lavora appunto come un unico soggetto di protezione civile.
Prego Grardi.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, la necessità di redare un nuovo piano di protezione civile, come anticipava il Sindaco, è dato da una serie di aggiornamenti normativi che hanno portato al decreto legislativo del 2018, che è il nuovo codice della protezione civile. Sono 50 articoli che hanno introdotto alcune novità importanti. Tra queste sicuramente la prima è l'attività di protezione civile. Non si intende più solo la gestione delle emergenze, ma tutta una serie di azioni da mettere in campo anche in tempo, chiamiamolo, di pace. Quindi tutta una serie di attività di previsione e prevenzione che possono portare a gestire le emergenze in maniera più corretta e completa. L'altra novità introdotta è che l'autorità di protezione civile, mentre in precedenza era soltanto il sindaco, adesso sono anche il presidente del consiglio e il presidente delle regioni, con le proprie strutture di competenza a cui fa riferimento. le autorità di protezione civile, ognuno per il proprio ambito di competenza, sono responsabili di questi tre punti. Il primo è l'articolazione delle strutture organizzative mediante anche il personale adeguato. E è per questo che è necessario ovviamente organizzare un servizio di protezione civile interno al comune, a cui fa capo al sindaco, con una serie di figure che sono fondamentali. Parte di questa struttura è anche il centro operativo comunale con le relative funzioni. Nel selezionare quelli che erano i responsabili e i vice responsabili delle singole funzioni, si è fatta un'attività di individuazione di quelle che sono le figure più adatte, sia per quello che riguarda la propria attività lavorativa quotidiana che l'esperienza che hanno avuto durante il sisma del 2012. Altro punto di competenza dell'autorità di protezione civile è la promozione e attuazione del coordinamento delle attività all'interno delle strutture. Quali sono queste attività? Sono questi 10 punti, che quindi sono diciamo un lavoro abbastanza impegnativo, e tra questi c'è la pianificazione di emergenza. Per questo punto viene in aiuto la Regione, che nel 2018 ha approvato un documento di indirizzi di predisposizione dei piani comunali, in modo da avere un'uniformità all'interno di tutti i comuni della Regione. In questo modo, diciamo, per chi viene dall'esterno, da altri comuni, e in caso di emergenza ha già la traccia per poter leggere il piano di protezione comunale. Sempre il codice della protezione civile ha introdotto anche una serie di attività per la previsione e prevenzione dei rischi, che sono poi fondamentali per la redazione del piano. La Regione ha tradotto queste indicazioni attraverso il sito Allerta Meteo, di cui c'è il link nella home page del Comune, dove vengono emesse le previsioni sia per la giornata odierna, scusate, ma anche le previsioni alle 24 ore successive. Queste previsioni sono fondamentali perché ci danno modo di individuare quelli che possono essere gli scenari di eventi che sono contenuti nella parte 3 del piano. Ovviamente si tratta solo di allerte meteo, idrogeologiche e idrauliche, e sono individuate secondo il codice colore. Quindi a un'allerta gialla corrisponde un'attivazione di fase di attenzione, con l'arancione siamo in fase di preallarme, con il rosso siamo in fase di allarme. Queste allerte, quindi queste previsioni di possibile scenario, devono essere concretizzate con una serie di azioni, chiamiamole preventive, e poi durante il monitoraggio dell'evento, per alcuni scenari, vengono inviate delle notifiche di superamento dei livelli. Quindi durante il monitoraggio dell'evento si va a vedere se le azioni previste in fase di previsione sono ancora valide o se sono da implementare. Entrando quindi nello specifico del piano di protezione civile comunale, è diviso in 4 parti. La prima parte è quella di inquadramento generale, quindi dove sono contenuti i dati del comune, e poi ci sono gli scenari. Gli scenari sono divisi in due gruppi, gli eventi con preannuncio e quelli senza preannuncio. All'interno di quelli con preannuncio abbiamo poi eventi con l'invio di notifiche in corso di evento e quelli senza notifiche. L'invio di notifiche sono ovviamente criticità idraulica, idrogeologica e pertemporali, che sono nel caso di una piena del secchia arriva la notifica di superamento dei livelli di soglia. Quelli invece per cui non è previsto l'invio di notifiche sono quelli difficilmente misurabili, quindi la neve, il vento, temperature estreme. Gli eventi senza preannuncio ovviamente non hanno una previsione e quindi vanno gestiti direttamente in corso di evento. Sono ad esempio il sisma, incidenti industriali, possono essere incendi o versamenti di inquinanti, e la criticità sulla mobilità. La seconda parte invece è l'organizzazione della struttura comunale di protezione civile, quindi tutto quello che è a disposizione per le emergenze, dai materiali, mezzi, volontari, sistemi informatici e tutto quanto. La terza parte, che è quella più importante, è diciamo il cuore del piano e quindi è effettivamente chi fa cosa e quando. Quindi per ogni scenario in fase previsionale, in corso di evento, vengono redatte queste schede in cui a seconda dell'allerta che abbiamo, gialla, arancione o rossa, ci sono una serie di azioni, c'è chi deve farlo, quindi il referente, l'eventuale documentazione di supporto. L'ultima parte, che è altrettanto importante, riguarda invece l'informazione alla popolazione. Anche in questo caso abbiamo tre livelli di interventi, quindi propedeutica, preventivo oppure in emergenza, ed è sempre costituita da queste schede in cui a seconda dello scenario, quindi dell'allerta che arriva, vado ad indicare quelli che sono gli strumenti di informazione utilizzati. Quello che insomma, è stato ripetuto più volte durante gli incontri con la Regione è che la redazione del piano ovviamente è obbligatoria e soprattutto va fatta in tempo utile. Quindi i piani dovrebbero essere approvati entro febbraio 2020. Chi non approva il piano, sostanzialmente in caso di emergenza e quindi di richiesta di contributi, potrebbe essere escluso. Questo è stato più volte sottolineato. L'altra cosa è che, come diceva anche il sindaco, è importante aggiornarlo in continuazione, quindi ad ogni evento bisognerebbe rivedere se le previsioni fatte in tempo di pace possono essere ancora valide o se vanno modificate e implementate. Se non ci sono domande...
Ci sono domande o di chiarimenti? Bene, vuol dire che sei stata molto chiara. Andiamo avanti con dichiarazione di voto oppure andiamo avanti direttamente? Passiamo al voto. Sulla delibera di approvazione del piano di protezione civile, chi è favorevole?
Non c'è l'immediata esibibilità.
No. Chi è contrario? Astenuti? Bene, allora con 13 voti è all'unanimità.
No. 12, manca la Giulia.
No, sì, sono 13. Non è unanimità allora?
No, è unanimità.
Ah, è unanimità per dei presenti. Ok, è unanimità. Passiamo all'ottavo punto e ringrazio l'architetto Sara Gherardi. L'ottavo punto è la costituzione di diritto di superficie per porzione di terreno sito in via Rossa, Guido Rossi, per stazione radio base in favore di Galata S.P.A. Passo la parola a Sindaco Diacci.
Grazie Presidente. Cerco di essere conciso. Dal 2001, presso l'area vicina al depuratore gestito da IMAG a Rovereto sulla Secchia, esiste una stazione radiobase di proprietà dell'operatore Wind, che adesso con le varie modifiche è diventato Wind 3 S.P.A. E su questa zona, diciamo, l'operatore ha chiesto di poter ottenere tramite la ditta Galata S.P.A., che è il ramo, diciamo, che si occupa della costruzione, della gestione e manutenzione degli impianti radiomobili, appunto per conto di vari operatori di telefonia mobile, di passare a un contratto pluriennale, quindi alla richiesta di poter stipulare un diritto di superficie per la durata di 25 anni, con un importo pari a 110.000 euro, diciamo così, canone complessivo per i 25 anni da versare in un'unica soluzione, appunto, all'atto della stipula del diritto di superficie. L'operazione, diciamo così, è stata attentamente valutata, insomma, sia dal punto di vista della congruità economica e della, diciamo così, non interferenza rispetto a quelli che sono i servizi in carico ad AIMAG, appunto, nella zona del depuratore, e si è visto che rimane in un'area confinata che, appunto, è al di fuori della zona abitata del paese e non crea ulteriori, diciamo, problemi rispetto, appunto, alla gestione del depuratore. Trattandosi, appunto, di un diritto di superficie che è un diritto reale, quindi sui beni di proprietà dell'ente pubblico, è richiesta la approvazione di questo schema di contratto da parte del Consiglio Comunale.
Grazie Sindaco. Qualcuno vuole dei chiarimenti? Gloria Gagliotto, prego.
Ho provato a leggere il contratto e via dicendo, molto probabilmente avrò anche capito male, però volevo appunto chiedere dei chiarimenti, perché da quanto ho capito in questa Galata SPA, che sarebbe l'ex Wind, praticamente la compagnia di telefonia, avrebbe avuto in concessione la superficie che c'è a ridosso del depuratore a Rovereto, quindi alla fine di Via Guido Rossa, tramite due concessioni di delibera di superficie, una del 2002 e una del 2011, se non mi ricordo male, sempre in accordo con AIMAG, perché è AIMAG che gestisce il depuratore. Quindi non riesco a capire per quale motivo fino ad oggi questa Galata ha avuto degli accordi con AIMAG e oggi invece richiede al Comune questa superficie 70 metri quadri per 25 anni al costo di 110.000 euro, se non ho capito male a leggere quello che c'era scritto sul contratto. Però chiedo chiarimenti, perché non ho molto chiara la questione. Non capisco il perché, più che altro se c'è nell'intenzione di questa azienda poi di, non so, mettere altri ripetitori, non ho idea, però vorrei capire per quale motivo sta avanzando questa richiesta al Comune, tutto qua.
Grazie. Risponde il Sindaco.
Ma sulla telefonia mobile è un periodo di diciamo grossa mobilità, nel senso proprio di innovazione e di cambiamenti riguardo quello che è il sistema proprio dei vari gestori. Galata in realtà non è un gestore telefonico, ma è un ramo di azienda tecnico che si occupa proprio della gestione degli impianti, quindi diciamo così, fa sempre parte di quello che è il gruppo Wind, ma non è direttamente lo stesso operatore telefonico che gestisce gli impianti. Giusto per capire, insomma, sono state conferite le strutture di Wind a questa società. I precedenti contratti che erano diciamo in corso con AIMAG erano contratti d'affitto semplici, insomma, quindi diciamo così, non avevano la necessità di andare a stipulare direttamente con l'ente pubblico quello che è invece un vero e proprio atto notarile che riguarda il diritto di superficie, che solo il proprietario dell'area può andare a riconoscere, diciamo, a chi lo richiede. Quindi questa trasformazione, diciamo, chiama in campo chiaramente il proprietario, perché AIMAG non è proprietaria dell'area su cui insiste il depuratore, ma c'è semplicemente una convenzione d'uso per quel terreno. Quindi, cambiando la tipologia di contratto che si va a stipulare, diciamo così, c'è la necessità che sia direttamente il Comune di Novi di intervenire su quest'area. Quindi, per essere più precisi, è stato fatto un frazionamento, cioè è stata divisa l'area in modo che potesse essere, diciamo, anche dal punto di vista catastale, suddivisa in due parti, quindi una parte, diciamo, è quella su cui c'è il depuratore, ed è stato ritagliato l'angolino del mappale dove insiste attualmente la stazione radiobase, proprio per consentire al Comune, che è proprietario del terreno, di poter andare a fare questa operazione direttamente con la ditta. Quindi quello che cambia è che adesso questo tipo di diritto di superficie viene gestito direttamente da parte del comune, insomma, quindi non poteva essere AIMAG come concessionario a dare questa concessione, diciamo, direttamente a Galata, perché è solo il proprietario del terreno che ha la nuda proprietà che può dare la possibilità del diritto di superficie. È un po' complicato, ma spero di aver, diciamo, provato a chiarire, insomma, alcuni elementi.
Bene, qualcun altro? Prego, Ferrari Marco.
Volevo chiedere una cosa. Questa azienda ha specificato, o meglio, è stato richiesto che su questo terreno questi signori non vadano ad installare delle antenne che possono essere dannose ulteriormente per la salute dei cittadini? Hanno dato delle garanzie su quello che faranno? Hanno specificato cosa vorranno fare su quel terreno? Nel senso, loro hanno diritto di superficie per 25 anni, possono fare quello che vogliono, o non sono stati messi dei paletti, tutto lì?
Allora, i paletti c'erano già, nel senso che tutte le operazioni che vengono eseguite su queste tipologie di installazioni sono soggette a concessione edilizia e quindi a verifica tecnica nel momento in cui vengono fatte nuove installazioni o modifiche delle installazioni esistenti. Quindi ci sono, se leggete la delibera, nel 2001 c'è una prima concessione edilizia, nel 2016 hanno fatto una modifica, quindi c'è un'ulteriore scia per riconfigurazione della stazione radiobase, nel 2019 di nuovo riconfigurazione dell'impianto di telecomunicazione, cioè tutte le volte che viene fatta una modifica loro sono tenuti, indipendentemente dal tipo di contratto che è in essere per quello che riguarda lo spazio sul terreno, a portare documentazione, a fare richieste tecniche, a giustificare e motivare le attività che vengono fatte, e comunque assolutamente sono soggetti a quelle che sono le prescrizioni del rispetto delle emissioni elettromagnetiche, che ricordo che rispetto a quelle che sono le previsioni della Comunità Europea, in Italia siamo dei limiti molto molto più bassi, cioè la legge italiana per principio di precauzione consente delle emissioni proprio a livello di potenza notevolmente più basse, adesso non mi ricordo se siamo a un decimo o addirittura ancora meno rispetto a quello che la normativa europea consentirebbe dell'emissione di queste stazioni radiobase, quindi proprio per principio, insomma, di cautela, la nostra normativa richiede proprio una potenza limitata di questi impianti. Non è che questo atto della concessione del diritto di superficie dia delle autorizzazioni in più rispetto a quello che loro possono fare, ma sono comunque soggetti, diciamo, ai passaggi standard per ottenere queste autorizzazioni.
Un altro chiarimento? Niente. Chiariamo tutto.
Scusate, no, solo per vedere se ho capito il discorso di prima. Cioè, praticamente loro fino a oggi, insomma l'altro ieri, hanno pagato un affitto ad AIMAG per poter utilizzare quella, però quel terreno è del comune, quindi mi sfugge il passaggio. Perché pagavano un affitto ad AIMAG? Cioè, finalmente oggi, grazie a Dio, forse con questa cosa riusciremo ad avere noi soldi, ma quelli là non aspettavano, noi essendo proprietari, o AIMAG ha la capacità di subaffittare? Ah, ok, no,
risposta.
Grazie.
Qualche altro chiarimento? Niente. Siamo... No. Bene, allora penso che salteremo la dichiarazione di voto e andiamo alla costituzione di diritto di superficie per porzione di terreno sito in via Guido Rossa per stazione radiobase in favore di Galata S.p.A. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Con 10 favorevoli, no lista civica, 3 contrari...
9 favorevoli.
9, scusa. Ah, scusa. Non ho visto, con 9 favorevoli, 9 favorevoli di nullista civica, 3 contrari del centro-sinistra e 2 astenuti, 1 di lista civica e 1 di Lega. è approvato. E per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Come prima, sono 9 favorevoli, 3 contrari, 2 astenuti ed è approvato. Passiamo all'ultima, la 9ª, l'approvazione del regolamento comunale di polizia mortuaria. La parola al sindaco Diaci.
Ma giusto, visto l'orario, direi che vado direttamente all'elemento principale che abbiamo pensato di cogliere in seguito alla commissione che abbiamo effettuato. Insomma, abbiamo pensato di cogliere una richiesta di inserire un articolo, un comma ulteriore, insomma l'articolo che riguarda le stumolazioni, dove andiamo a dichiarare che in caso di contemporaneità di stumolazioni relative alla medesima famiglia, il cittadino potrà chiedere di non averne, diciamo, più di 2 all'anno, quindi che ne siano effettuate una ogni 6 mesi. Quindi abbiamo ritenuto, insomma, che questa proposta fosse da accogliere, insomma, e quindi è stata inserita all'interno del documento che verrà in votazione stasera. Non so se il dottor Cappi vuole aggiungere qualcosa rispetto al documento, al regolamento, o altrimenti l'abbiamo comunque presentato in commissione ed è stato analizzato nel dettaglio, soprattutto per le parti, diciamo, che sono modificate rispetto all'attuale regolamento. Mi preme in particolare allora sottolineare 2 punti: quello dell'attenzione, diciamo, ai lavori che vengono effettuati da parte dei marmisti all'interno dei cimiteri, perché abbiamo ritenuto che sia necessario un maggiore controllo e quindi che ci sia una dichiarazione, una richiesta dei lavori mano a mano che vengono effettuati, proprio per permettere all'ufficio di poter avere una gestione più immediata, diciamo, di quello che succede all'interno dei cimiteri. Un altro punto dove ci siamo adeguati anche per quello che riguarda l'interno, appunto, degli spazi cimiteriali, ci siamo adeguati al regolamento nuovo della polizia urbana, che è uguale per tutta l'Unione, di consentire l'accesso anche agli animali d'affezione, purché vengano gestiti in modo corretto e ne venga garantito un comportamento idoneo, diciamo, alla particolarità del luogo in cui ci si trova. Quindi si propone, appunto, con l'approvazione del nuovo regolamento, di rendere possibile l'accesso agli animali, appunto, d'affezione, e se il regolamento verrà approvato verranno poi verrà adeguata la cartellonistica in modo che sia evidente il cambiamento, diciamo, rispetto anche a questo punto.
Grazie. Qualche chiarimento? Prego, Rossi.
Volevo chiedere, quindi votiamo il testo con l'inserimento dell'articolo. Ok, perfetto.
Qualcuno vuole altri chiarimenti? No. Bene. Passiamo al voto? La dichiarazione di voto? Facciamo la dichiarazione di voto, prego, Marina Rossi.
Ci fa piacere che abbiate colto la nostra richiesta del nostro gruppo consigliare di inserire questo articolo, che perché secondo noi, cioè, su questo tema erano emersi, sul tema delle stumulazioni, dei problemi soprattutto sulla contemporaneità di varie stumolazioni nello stesso momento per i nuclei familiari. Quindi ci sembrava opportuno e ci sembrava questa l'occasione giusta per inserire un articolo ad hoc. Io colgo l'occasione per comunque ribadire che siamo comunque contenti che abbiate colto, ma vi sollecito sull'inserire, come poi ho fatto in commissione senza problemi, però il nostro gruppo crede che vada inserita in questi vari regolamenti che si vanno a approvare più la parte, cioè anche la parte politica, cioè la parte politica non è intesa come la parola in sé, ma se i cittadini ci segnalano delle situazioni di disagio che stanno vivendo, che possono capitare, cioè nella quotidianità, proviamo ad andargli incontro attraverso gli strumenti che abbiamo, e il regolamento è uno strumento di questi, quindi lavoriamo insieme, mi sembra che abbiamo lavorando insieme raggiunto, a prescindere da chi, però il risultato è stato raggiunto. Voglio ricordare la vicenda, insomma, teniamoci a mente che questi sono gli strumenti che noi poi abbiamo. Grazie.
Grazie. Bene. Passiamo al voto sulla approvazione del regolamento comunale di polizia mortuaria. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Bene. 13 favorevoli? 13 favorevoli, un astenuto, quindi approvato. Io con questo darei la parola al sindaco.
Solo una brevissima comunicazione, vorrei ringraziare l'associazione Tutti Insieme Rovereto e Sant'Antonio Onlus per il dono del volume La Via del Volontariato, che è stata fatta a tutti i consiglieri, che stasera abbiamo consegnato appunto nella cartellina, insomma, del Consiglio Comunale. Grazie.